Inchiesta alla Corte dei Privilegi. Uno stipendio doppio di quello del capo dello Stato. Appartamento di servizio. Assistenti. Liquidazioni da favola. Auto con chauffeur anche dopo la fine del mandato. La vita dorata dei giudici costituzionali. Di Primo Di Nicola. Ecco una inchiesta del 30 aprile 2008. La carica di giudice costituzionale è molto ambita. Non a caso per scegliere quelli di nomina parlamentare i partiti si azzuffano per anni, a causa certo della delicatezza del ruolo, visto che la consulta è chiamata a pronunciarsi sulla costituzionalità delle leggi, a decidere sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, ad ammettere o respingere le richieste di referendum. Ma anche per la grande appetibilità dell'incarico per il quale scendono in pista parlamentari di grido, docenti di chiara fama, illustri giuristi e principi del foro, tutti desiderosi di scalare il colle del Quirinale dove ha sede la consulta e di conquistare lo scranno, che non significa solo indossare la toga suprema tra le alte magistrature della Repubblica, ma anche aggiudicarsi appannaggi e benefits principeschi, a cominciare dallo stipendio. Quanto guadagnano i designati? 416.000 euro lordi nel caso del semplice giudice, addirittura 500.000 il presidente, una cifra che fa impallidire il compenso del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, inchiodato a 218.000 euro, e umilia quello del presidente del Consiglio uscente Romano Prodi, che sommando indennità parlamentare 146.000 euro, stipendio da premier altri 55.000 e indennità di funzione poco più di 11.000, è riuscito a malapena a superare i 210.000 euro l'anno. Ma alla Corte Costituzionale gli alti livelli retributivi non portano solo per i 9 anni previsti dal mandato, scaricano effetti miracolosi anche sulla liquidazione e il trattamento pensionistico dei magistrati, anche nei casi di cessazione anticipata dall'incarico. L'esempio più eclatante è quello di Romano Vaccarella, professore di diritto processuale civile e difensore in vari processi di Silvio Berlusconi, proprio grazie al sostegno del Cavaliere era stato eletto dal Parlamento alla Corte nell'aprile 2002. Sarebbe dovuto restare in carica fino al 2011. Ma lo scorso anno, polemizzando con il governo Prodi, si è dimesso. Con quali risultati? Ricongiungendo alla stregua di qualsiasi dipendente pubblico i suoi periodi lavorativi all'università con le annualità della consulta, Vaccarella è riuscito ad arrivare a 46 anni di anzianità lavorativa, circostanza che gli ha permesso di riscuotere una superliquidazione di 1.200.000 euro lordi, circa 850.000 netti, che si sarebbe solo sognato se fosse rimasto semplice professore. Un vero record, ma non isolato. Trattamenti di questo livello sono una regola per i giudici e si allineano alle altre ricche dotazioni garantite dalla Corte. Un folto staff di assistenti portaborse, appartamenti di servizio, auto gratis e autisti ad personam praticamente a vita. Ma quanto ci costano questi giudici? Com'è regolato il loro trattamento economico? Di quali benefits godono esattamente? La Corte Costituzionale costa ogni anno circa 50 milioni di euro. A parte la modesta entrata legata alla vendita di sue pubblicazioni, 7.800 euro, tra le voci attive di bilancio ci sono solo le ritenute del trattamento di quiescenza sulle retribuzioni del personale, 900.000 euro, e quelle dei giudici, 450.000. Per il resto si regge completamente sul contributo dello Stato che per il 2007 è stato di circa 46 milioni di euro, 47 milioni nel 2008. Di queste risorse per i giudici si spendono circa 6 milioni per le retribuzioni e 4 per le loro pensioni, i trattamenti in corso sono 24, vedove comprese. come organo costituzionale al pari di Camera, Senato e Presidenza della Repubblica. La Consulta organizza autonomamente attraverso l'Ufficio di Presidenza 3 giudici più il Segretario Generale le sue attività e dispone a proprio piacimento delle risorse economiche. Il 90% se ne vanno in spese fisse, senza la minima interferenza esterna. La struttura amministrativa, circa 220 persone, è divisa in vari servizi, studi, gestione del personale, ragioneria, eccetera, che supportano l'attività della Corte, ed è guidata da un segretario generale nominato dalla Presidenza con incarico temporaneo tra alti magistrati o esperti. Quello attuale, Giuseppe Troccoli, magistrato della Corte dei Conti, guadagna circa 230.000 euro lordi l'anno. In questo universo burocratico approdano i giudici al momento della nomina. In carica per 9 anni, i fortunati vengono per un terzo designati dalle 3 magistrature superiori, Cassazione, Corte dei Conti, Consiglio di Stato, per un altro terzo dal Parlamento in seduta comune e per il resto scelti direttamente dal Presidente della Repubblica. Si insediano cominciando a contare sulla ricca retribuzione che per legge è equiparata a quella del primo presidente della Corte di Cassazione, aumentata però della metà. In totale fanno appunto 416.000 euro. Un premio aggiuntivo va poi al presidente, al quale viene riconosciuta una indennità di rappresentanza pari a un quinto della retribuzione del giudice. Sono altri 80.000 euro circa, che fanno lievitare la retribuzione a quasi 500.000. A chi non piacerebbe riscuotere un simile appannaggio? Alla Consulta gran parte dei giudici ci riescono perché, tranne poche eccezioni, quasi tutti riescono a scalare il supremo scranno. Il presidente non viene infatti scelto dai membri della Corte in base ai meriti, ma tenendo conto dell'anzianità di carica. Per questo si continua ad assistere a un tourbillon di nomine anche per brevissimi periodi. Qualche esempio: per soli 8 mesi sono stati presidenti Annibale Marini, Piero Alberto Capotosti e Gustavo Zagrebelsky, per 4 mesi Valerio Onida, per 3 mesi Giuliano Vassalli e Francesco Paolo Casavola, addirittura per appena 44 giorni Vincenzo Caianiello, presidente dal 9 settembre al 23 ottobre del 1995. Pochi giorni, ma poco importa. L'essenziale è che lo stipendio corra, naturalmente accompagnato dagli altri appannaggi, a cominciare dallo staff. Il giudice può contare su una segreteria composta di 3 persone, una delle quali assunta anche dall'esterno. Tutto qui, no, perché l'eletto ha poi diritto ai cosiddetti assistenti di studio, da lui scelti fiduciariamente. Si tratta di persone specializzate, professori universitari e magistrati. Attualmente i distaccati dal CSM sono una 40, che fanno ricerche e allestiscono fascicoli sulle delicate questioni che la Corte è poi chiamata a dirimere. In origine questi assistenti erano 4 e per tutti e 15 i magistrati della Consulta, ma con gli anni i loro ranghi si sono infoltiti. Nel 1961 sono diventati 1 per ciascun giudice. Dal 84, anno in cui si è registrato un vero boom, i magistrati si sono autoassegnati ciascuno addirittura 3 assistenti che, oltre a continuare a riscuotere lo stipendio dell'amministrazione di provenienza, incassano pure una discreta indennità dalla Corte. 33.690 euro l'anno, oltre il cellulare gratis se lavorano a tempo pieno, più di 25.000 se impiegati a tempo parziale. Questi assistenti dovrebbero restare alla Corte al massimo 9 anni, quelli del mandato del giudice che li chiama. Ma lasciare il palazzo e i suoi privilegi non è facile, così scaduto il novennio molti fanno di tutto per restare, accettando persino una ricollocazione nel cosiddetto ossario, termine con il quale viene ormai definito l'ufficio studi. Come mai questo andazzo? perché prestigio a parte, l'impegno alla consulta non è poi così massacrante. I giudici infatti lavorano a settimane alterne, senza contare che per tutto il mese di luglio e fino al 20 settembre di regola si fermano del tutto. In quella in cui sono impegnati, l'altra viene definita, manco a dirlo, settimana libera. Arrivano in sede il lunedì pomeriggio per la camera di consiglio, il martedì fanno udienza pubblica, dalla mattina seguente discutono le cause e scrivono sentenze. Il giovedì alle 13 finisce tutto, raramente i lavori si trascinano nel pomeriggio. Ma se accade niente paura, i giudici possono tranquillamente ritirarsi e fare la siesta nei confortevoli piedi. 2-3 stanze con bagno e angolo cottura, di cui sono dotati anche quelli residenti a Roma, al quinto piano della consulta o nel vicino palazzo di via della Cordonata. Un punto d'appoggio che consente di evitare strapazzi e soprattutto di risparmiare soldi per l'albergo o l'affitto di un appartamento. Come stabilito dall'ufficio di presidenza, i giudici costituzionali hanno poi diritto a una carta di libera circolazione sulle ferrovie, al rimborso dei viaggi aerei e dei taxi, a una tessera via card e a un apparato telepass per la libera circolazione sulle autostrade. Non potevano poi certo mancare il cellulare e il computer e nemmeno il telefax, anche a casa e a spese della corte, come l'utenza telefonica fissa dell'abitazione privata. Poi c'è il capitolo autovettura. Ai giudici è riconosciuto il rango di ministro, e come quest'ultimo hanno diritto a una macchina di servizio con ben 2 autisti personali a disposizione sia a Roma che nella città di residenza. Ma mentre il ministro perde il privilegio una volta cessato dall'incarico, il giudice costituzionale conserva l'auto, solitamente di grossa cilindrata, Audi, Lancia e Alfa Romeo, e il diritto ai servizi di uno chauffeur anche quando va in pensione, sia che abiti o lavori a Roma come Leopoldo Elia, cessato dalla carica di presidente nel lontano maggio del 1985. E Antonio Baldassarre, ex presidente della RAI, titolare di un avviatissimo studio legale, recentemente indagato nell'indagine sulla cordata da lui rappresentata per l'acquisizione di Alitalia, sia che risieda fuori dalla capitale. In situazioni come questa o l'autista viene distaccato in loco, è il caso di Gustavo Zagrebelski che vive in Piemonte, o raggiunge l'emerito in auto dalla capitale, succede con Valerio Onida a Milano. Insomma, un servizio completo, con qualche ulteriore stonatura, come nel caso di Francesco Paolo Casavola, presidente in pensione dal 1995 e da allora dotato dalla consulta della sua brava vettura con autista, solo che Casavola cumula, dal 1998, come presidente della Treccani, dispone anche di un'altra macchina di servizio. Interessanti anche le clausole fissate dalla consulta per l'utilizzo delle auto. Ciascun giudice ha diritto a una dotazione di carburante, 405 litri mensili per quelli in carica, 360 per gli emeriti, con la Corte che si fa carico di tutte le altre spese, a cominciare da quelle per il garage e per un servizio di manutenzione mensile, per la tassa di circolazione, l'assicurazione, il furto, l'incendio, il soccorso stradale e persino il rinnovo delle patenti degli autisti in servizio. Infine, il ricco capitolo delle liquidazioni e delle pensioni. Il periodo durante il quale il giudice ha ricoperto la carica, sia svolgendo il mandato pieno di 9 anni che quello ridotto in conseguenza di una cessazione anticipata, è utile alla pensione. Il mandato del giudice costituzionale è assimilato infatti a un rapporto di pubblico impiego e, ai fini pensionistici, è ricongiungibile, secondo la normativa fissata per i pubblici dipendenti, con i servizi prestati presso lo Stato o con ogni altro periodo di lavoro subordinato. È proprio grazie a queste ricongiunzioni e agli alti livelli retributivi concessi a giudici e presidenti che si registrano alla Corte i casi di superliquidazione. La buonuscita viene calcolata sulla base dell'ultimo stipendio moltiplicato il numero degli anni di lavoro, come quello di Vaccarella. Un caso non isolato. Gustavo Zagrebelsky, giudice dal settembre del 1995 e presidente della Consulta dal 28 gennaio al 13 settembre 2004, per esempio ricongiungendo gli anni della carriera universitaria come professore ordinario con i 9 di corte, ha alla fine accumulato 38 anni di anzianità lavorativa. Circostanza che gli ha permesso di riscuotere una liquidazione di 907.000 euro lordi, al netto ben 635.000. E i giudici che vengono dal libero foro e che facendo semplicemente i liberi professionisti non hanno mai lavorato per lo Stato e non hanno altri periodi di lavoro dipendente da ricongiungere, come vengono liquidati? È il caso di Fernanda Contri, giudice dal 1996 al 2005. La sua liquidazione, calcolata solo per il periodo trascorso alla Consulta, le ha fruttato circa 222.000 euro lordi. Davvero ragguardevole considerando che si tratta solo di 9 anni di lavoro. Quanto alle pensioni, anche su di esse le ricche retribuzioni fanno sentire effetti portentosi. Romano Vaccarella, ricongiungendo gli anni di università con quelli alla Consulta, può riscuotere 25.097 euro lordi mensili, pari a 14.288 euro netti. Zagrebelsky 21.332 euro lordi, 12.267 euro netti. Mentre Fernanda Contri si porta a casa ogni mese un assegno di 10.934 euro lordi netti, 6.463, che per soli 9 anni di mandato fanno impallidire persino le vituperate pensioni dei parlamentari che, con un periodo di anzianità identico, riscuotono appena 4.351 euro mensili. Davvero una grande performance quella della Contri, e nemmeno unica. Con soli 9 anni di anzianità lavorativa alla Corte, essendo equiparata a un pubblico dipendente, l'avvocato giudice nemmeno avrebbe avuto diritto alla pensione. Il minimo di anni richiesto a uno statale per riscuotere l'assegno dopo le riforme degli anni 90 è stato infatti portato a 20 anni. Come ha fatto allora a spuntare l'appannaggio? Per la Contri è stata applicata un'apposita leggina che ha portato il requisito dell'anzianità minima per la pensione richiesta ai giudici costituzionali provenienti dal libero foro solo a 9 anni. Guarda caso, proprio quello che a lei serviva.